Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Nel caos di questa sfida, che da rivoluzione contro la dittatura si sta trasformando in guerra civile tribale, diventa difficile separare i fatti dalla propaganda. Ben trovati, buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Questa è la nostra trasmissione quotidiana Al di là della notizia, che torna anche oggi a occuparsi della crisi libica. Le parole che vi abbiamo letto in apertura sono di uno dei tanti giornalisti italiani, l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, che stanno seguendo da vicino quello che sta accadendo nel paese nordafricano. Davvero, mentre le notizie che arrivano dalle agenzie ci raccontano le truppe di Gheddafi stanno cercando di riconquistare i pozzi petroliferi, i centri che si trovano nella zona est della Libia, davvero la situazione si fa sempre più complessa. Quella che sembrava una vera e propria impresa militare degli insorti per cacciare il dittatore e il suo entourage è diventata ormai da tempo una guerra civile, una guerra civile piuttosto complicata da decifrare, che rende sempre più difficile per la comunità internazionale prendere una posizione rispetto a questa crisi, anche perché lo dicevamo in apertura, la propaganda sia da una parte che dall'altra continua a farla da padrone. Io saluto Gustavo Messina, che è in console per questa diretta, Andrea De Angelis è in regia, Fabio Colagrande è al microfono. La stessa capitale Tripoli ormai è una città sfibrata dalla tensione e dallo stillicidio quotidiano di notizie contraddittorie, anche difficile per i cronisti interpretare le sparatorie, i colpi di arma da fuoco che si sentono. I bombardamenti delle città che sarebbero in mano agli insorti sono proseguiti anche questa mattina. Noi siamo collegati con una zona che è stata al centro dell'attenzione della cronaca la scorsa settimana, cioè il confine tra la Libia e la Tunisia, dove decine di migliaia di persone si sono affollate appunto la settimana scorsa. Si tratta in maggioranza di lavoratori che fuggivano dalla Libia, lavoratori egiziani o di altre nazionalità che fuggivano dalla Libia. C'è stata una e c'è un'emergenza umanitaria in quella zona. Sentiamo come sta leggendo i fatti di questa crisi libica proprio dal confine Ugo Tramballi, che è l'inviato del Sole 24 Ore. Tramballi, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco, dal tuo punto di osservazione, come hai visto mutare la situazione negli ultimi giorni?
Beh, dal punto di vista del conflitto, io ero venuto qua una decina di giorni fa convinto appunto di riuscire poi a passare quanto prima il confine e di entrare a Tripoli con le truppe vittoriose. In realtà bisogna sempre stare molto attenti a quello che dice Al Jazeera. E invece la situazione si è molto stabilizzata, nessuno dei due contendenti ha la forza per vincere, per sconfiggere l'altro, e quindi temo che si andrà verso una guerra civile molto lenta, molto lunga, dove non ci saranno grossi massacri, dove non è in corso nessun genocidio come è stato detto in questi giorni. Non è qualcosa come Ruanda, non è qualcosa come bombardamenti israeliani del sud del Libano, e quindi temo che sia destinato a durare molto. E del resto lo testimonia anche il fatto che è finita anche l'emergenza umanitaria, a dispetto della grande missione coraggiosa italiana che sfiora il ridicolo, perché sono arrivati ieri con una tenda, anzi con quattro piccole tende, si sono trincerati come se fossero in Afghanistan. In realtà l'emergenza umanitaria è finita diversi giorni prima che arrivassero gli italiani, tanto con una missione politicamente tanto strombazzata in Italia, di fatto sul campo assolutamente nulla e ritardataria. Non ci sono più immigrati, non ci sono più profughi che scappano. La media adesso è di 1000 profughi al giorno, però in compenso ce ne sono 2005 che vengono evacuati e portati a casa loro. Per darvi un'idea, una misura, giusto una settimana fa, la differenza era invece che ne entravano 5 e ne riuscivano a rimpatriare uno solo.
Ecco, secondo le Nazioni Unite comunque sono oltre 200.000 le persone fuggite dalla Libia, secondo gli ultimi dati, quindi davvero c'è stato un esodo di massa.
Sì, 100.000 da questa parte e 100.000 dalla parte egiziana, e in effetti su una popolazione di circa di stranieri in Libia di circa 2 milioni di, appunto, di immigrati lavoratori, 200.000 che fuggono è un numero alto, non è un numero basso, perché si è parlato anche della possibilità che in realtà ci siano Gheddafi nasconda, tenga, impedisca ad altre decine di migliaia di popoli di fuggire, in realtà proprio perché non si tratta di un conflitto alla Ruanda, all'Afghanistan, al Libano, alla libanese, in realtà tanta gente resta lì a lavorare, perché non dappertutto si combatte, soprattutto sono fuggiti quelli che poverini vivevano nelle zone di combattimento o quelli le cui aziende straniere chiudevano i cantieri e se ne andavano, quindi loro erano abbandonati a se stessi, andavano verso il confine più vicino, ma la gran parte di questi lavoratori restano ancora in Libia e molti anche ancora a lavorare, del resto poi uno povero del Bangladesh dove potrebbe andare, fatica, cioè è difficile per lui tornare a casa sua, quasi impossibile. Adesso l'Italia appunto cercherà di aiutare almeno questi del Bangladesh a tornare a casa insieme agli inglesi, agli svedesi che già hanno cominciato questa operazione di rimpatrio, ma per molti Bangladesh è di gran lunga più economicamente conveniente e facile restare dove sono piuttosto che cercare di tornare dall'altra parte dell'emisfero a casa loro.
Ecco, Tramballi, abbiamo parlato dell'importanza della propaganda in questo conflitto in Libia. Oggi Muammar Gheddafi, che sta rilasciando numerose interviste ai mezzi di comunicazione occidentali, oggi ha parlato con l'emittente francese France 24, ha detto: attraverso i media stranieri il mondo ha un'immagine deformata della situazione in Libia. Abbiamo letto anche oggi sul Corriere le sue dichiarazioni, sempre a un giornalista francese, in cui parlava di un conflitto scoppiato solo per colpa di Al-Qaeda. E da questo punto di vista però c'è anche una contropropaganda, perché a raccontarci molto spesso il conflitto sono televisioni arabe come Al Jazeera e Al Arabiya, che sicuramente non danno un racconto aderente alla realtà di quello che sta accadendo.
Beh no, ci sono tanti colleghi che sono appunto dalla parte di dall'altra parte, diciamo dalla parte di Bengasi, che raccontano quello che sta avvenendo, e anche i colleghi che sono a Tripoli, invitati appunto dal regime per dire appunto, per far vedere che a Tripoli le cose funzionano, anche loro stanno cercando di fare il loro lavoro. Certo, come tutti i conflitti, anche questo è un conflitto basato sulla propaganda, per certi versi, dopo aver visto in televisione, aver sentito dire le cose che ha detto in queste ultime due settimane Gheddafi, credo che i governi occidentali, le imprese occidentali che hanno fatto affari con lui si chiedano con chi hanno fatto affari. Certo che però anche Gheddafi ha le sue ragioni, cioè Gheddafi ha dimostrato rispetto di quello che diceva Al Jazeera, perché più di Al Jazeera, più che di Al Arabiya, è Al Jazeera che sta guidando, è diventato praticamente una centrale della rivoluzione araba in Medio Oriente. Al Jazeera ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo ideale, politico, civile, democratico del mondo arabo, però naturalmente è diventata parte in causa. E quello che ha detto appunto Al Jazeera in queste settimane ha aiutato un po' la propaganda dall'altra parte. Gheddafi fa la sua di propaganda, ma ripeto, nella mia esperienza di conflitti, di guerre, di reportage di guerra, questo è poco rispetto alle bugie. Anche mi viene in mente, più che un satrapo orientale, mi basta che ci ricordiamo le bugie che raccontava George Bush e la sua amministrazione riguardo alla guerra in Iraq, no?
Tramballi, dal punto di vista umanitario, tu parlavi del fatto che lì al confine tra Libia e Tunisia la situazione ormai in qualche modo si è risolta, perché le evacuazioni delle persone che vogliono tornare nei loro paesi sono ormai organizzate in maniera abbastanza fluida. Per quanto riguarda proprio la cooperazione italiana, questa mattina è arrivata però una nave, la nave Libra, che porta 25 tonnellate di aiuti alla cooperazione, è giunta nel porto di Bengasi. 25 tonnellate di aiuti e materiale della cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Esteri alla popolazione di Bengasi. Intanto ti do un'altra notizia: il ministro degli Esteri Frattini, parlando su Rai 1 questa mattina, ha detto: abbiamo avviato contatti con il Consiglio Nazionale Libico, anche se con discrezione.
Certo, No, no, ma infatti c'è poi anche una parte dell'aiuto appunto dalla parte di Bengasi, dove anche perché forse c'è più possibilità di arrivare direttamente ai libici, lì sta funzionando un po' di più, io mi riferisco a questa parte, ma poi il problema non è tanto quello di quante tonnellate di cibo decidi di portare, ogni volta l'aiuto umanitario è anche una scelta politica di un paese, e il livello di aiuto umanitario è sempre, lo so che sono troppo realista, però il livello di un aiuto umanitario dipende anche molto dagli interessi che un determinato paese che vuole aiutare ha sul paese che deve aiutare. Voglio dire, non mi scandalizzo, sono troppi anni che faccio questo lavoro per scandalizzarmi. Quello che mi scandalizza è un'altra cosa, è quello che è stato venduto all'opinione pubblica italiana dal governo. Sembrava che partisse la missione Italia per venire al soccorso di migliaia e milioni e milioni di profughi, e quello che invece io vedo qui sul campo sono quattro tendine arrivate solamente, montate solamente ieri, ci sono stati due C-130 che hanno portato a casa gli ultimi egiziani, proprio gli ultimi, perché di egiziani non ce ne sono più, qualche ciadiano, ma parliamo di qualcosa come 90 egiziani e 60 ciadiani, anzi maliani, chiedo scusa. Mentre tutto il resto, gli altri paesi occidentali, la Francia è arrivata con delle navi. Ecco, quello che io critico è la dicotomia fra quello che è stato, che è veramente l'aiuto italiano, l'intervento italiano qua, e quello che è stato venduto all'opinione pubblica in Italia.
Per quanto riguarda invece le possibilità che la comunità internazionale possa mettere in campo delle azioni per risolvere in qualche modo questo conflitto dall'esterno, il fatto che sia ormai una guerra civile tribale difficilmente leggibile rende tutto più complicato, sei d'accordo?
Beh, certo, è chiaro che quando si decide di fare una no-fly zone bisogna anche assumersi l'impegno poi di bombardare chi quella no-fly zone la rispetta. Devo dire però che il fatto che l'Interpol abbia diramato un ordine di cattura per Gheddafi ai 180 paesi che sono associati con l'Interpol, 150 che sono, dimostra che comunque certamente c'è un distacco, cioè si è deciso di scaricare il dittatore di Tripoli. Naturalmente poi interventi militari più precisi o anche di aiuto diretto militare ai rivoltosi, ai ribelli, è praticamente come intervenire direttamente in un conflitto, quindi è comprensibile che ci sia attenzione, che adesso la comunità internazionale, la NATO, l'Unione Europea, gli Stati Uniti vogliono, insieme alla Lega Araba, la quale è stata la più felice di scaricare Gheddafi, abbiano qualche cautela prima di prendere decisioni importanti che ci coinvolgano direttamente in questo conflitto che temo sarà destinato a durare a lungo.
Grazie davvero a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore al confine tra Libia e Tunisia. Grazie Ugo, buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie a voi.
E salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono, il professor Ennio Dinolfo. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Docente emerito di storia delle relazioni internazionali all'Università di Firenze, editorialista per il quotidiano Il Messaggero. Professor Dinolfo, oggi sul Corriere della Sera Angelo Panebianco scrive: non bisogna mai mettere con le spalle al muro un dittatore che non ha ancora abbandonato il potere. Un salvacondotto come alternativa al bagno di sangue doveva essere offerto a Gheddafi. E Panebianco critica le decisioni dell'ONU che ha detto che Gheddafi andrebbe processato di fronte al Tribunale Penale Internazionale, l'apertura di un procedimento a suo carico da parte del Tribunale dell'Aia, l'allerta dell'Interpol di cui parlava poco fa il collega Tramballi per impedire che Gheddafi con il suo entourage possano espatriare. Secondo l'editorialista del Corriere della Sera, tutte iniziative improvvide, perché mettendo con le spalle al muro Gheddafi non si fa altro che allungare questo bagno di sangue che è la guerra civile in corso nel paese africano. Qual è il suo punto di vista?
Il mio non è molto diverso da quello di Panebianco, nel senso che mettere con le spalle al muro Gheddafi significa pensare che Gheddafi abbia già perso. Probabilmente questo è vero, ma non è affatto certo, anzi dalle notizie che si riceve una volta per volta sembra che Gheddafi sia una specie di araba fenice, ogni volta che viene dato per estinto, sconfitto, finito, risorge con una forza e una capacità di combattimento che nessuno immaginava. È evidente che dal punto di vista etico generale, dal punto di vista del diritto umanitario, Gheddafi è una persona che meglio sarebbe vedere fuori dalla scena politica internazionale, ma finché la posizione sua in Libia e la situazione della Libia non sono chiarite, compiere qualsiasi scelta risolutiva e definitiva significa compromettere le presenti relazioni, ciò che resta delle attuali relazioni con la Libia, o comunque le future relazioni con la Libia, quale che sia il futuro governo che la Libia possa avere.
E professore, quale margine di manovra può avere la comunità internazionale in qualche modo per limitare un conflitto civile nel quale poi è così difficile separare i fatti dalla propaganda, secondo lei?
Io sono del parere che si debba tenere presente il fatto che in ogni caso qualsiasi sia l'esito della guerra civile che è in atto in questo momento, Gheddafi uscirà impoverito, diminuito, indebolito dal conflitto, perché in ogni caso ha mostrato al mondo che la Cirenaica e le popolazioni della Cirenaica gli sono ostili, che le tribù con le quali aveva stabilito un accordo fanno fatica a ristabilire con un raccordo, che in Libia non esiste uno Stato istituzionalmente costituito, amministrativamente vitale, come si poteva pensare che immaginasse. Sicché bisogna partire dal presupposto che in ogni caso, dopo la fine della guerra civile, quando sarà questo, sarà sempre troppo tardi, ma ahimè penso anch'io che la lotta durerà abbastanza, la comunità internazionale prenda in esame la possibilità di imporre al governo, o stabilire col governo, se sarà un governo parademocratico o quasi democratico, della Libia un rapporto con il resto del mondo più regolamentato, meno sottoposto agli arbitri, colpi di testa e colpi di mano che Gheddafi ha abituato il mondo a vedere. E questo penso che sia il criterio principale, dal quale discendono poi tutte le altre scelte che si debbono fare, che riguardano il terreno finanziario soprattutto e che riguardano il terreno dello sfruttamento delle risorse energetiche della Libia.
Sostenere la rivolta in qualche modo è secondo lei un'operazione possibile?
Sostenerla come ha fatto il governo italiano in questo momento mi pare che sia corretto. L'arrivo della nave, non mi ricordo più il nome della nave,
Libra,
che è giunta poco fa a Gheddafi, a Benghazi con aiuti umanitari, e la presa di contatto con questa gente per sapere chi sono esattamente, significa rendersi conto del fatto che i cirenaici come gruppo etnico sono sempre stati ostili ai tripolitani come gruppo sul quale Gheddafi si appoggia, ma prendere contatto per capire chi sono questi personaggi è dunque un utile assaggio delle cose che potranno accadere. Ma poi questi personaggi governeranno davvero la Libia? Chi saranno i futuri governanti della Libia? Questi uomini della classe media, oppure tornerà o prenderà il sopravvento la parte intransigente del fondamentalismo islamico, l'eredità senussita, per non andare lontano? Non è un caso che questi signori si richiamino alla ribellione anti-italiana dei tempi di Al-Mukhtar. La presa di contatto con i ribelli va fatta per prudenza, ma va fatta anche con estrema cautela, in modo da non compromettere le scelte che devono essere fatte in avvenire. Non si sa se questi vincono o non vincono. Restano una forza, resteranno una forza per sempre, perché ormai si sono consolidati, ormai si capisce chi sono, ma forse dovranno convivere con Gheddafi.
Professore, un'ultima domanda. Cosa pensa della minaccia lanciata proprio dal Rais, da Gheddafi, nelle ultime ore in alcune interviste ai media occidentali? Il Mediterraneo sarà invaso dagli immigrati?
Invaso no, ma se noi pensiamo al fatto che solo questa notte sono arrivati a Lampedusa 1000 immigrati, non egiziani, non libici, ma tunisini, questo significa che la minaccia non è priva di fondamento. Ovviamente ci sono possibili tanti modi per frenare questa ondata di immigrazione, è possibile razionalizzarla, ma penso che un fondamento concreto la minaccia lo abbia.
Grazie professor Dinolfo, grazie per essere stato con noi.
A lei, buona giornata.
E salutiamo un terzo ospite che ci ha raggiunto in diretta, Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace. Lotti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, abbiamo cercato di leggere quello che sta avvenendo in Libia da diversi punti di vista. Dal punto di vista invece della società civile, voi della Tavola della Pace, come considerate questo conflitto civile che diventa sempre più complicato da risolvere attraverso azioni della comunità internazionale, l'abbiamo sentito, e che viene secondo molti raccontato in maniera contraddittoria dalla propaganda da una e dall'altra parte. Ecco, voi come lo interpretate?
Beh, è davvero molto difficile sapere come stanno realmente le cose, però una cosa è certa, è che questi fatti rispondono al tentativo iniziato il 15 febbraio scorso della popolazione, dei giovani, di una parte almeno di quella popolazione, di rivoltarsi contro un regime, il regime di un colonnello che aveva promesso libertà, autonomia e diritti a tutti, e che invece ha costretto il suo popolo in condizioni molto spesso di gravissima oppressione. Basti ricordare che un libico su tre ancora oggi, pur avendo delle importantissime riserve di petrolio e di gas naturale, ancora oggi un libico su tre non ha accesso all'acqua potabile. Questo credo la dica lunga sulla gravità della condizione nella quale vivono quelle persone. Purtroppo, a differenza degli altri paesi del Nord Africa, dove delle rivolte hanno portato a dei cambiamenti, seppur iniziali, immediati, in Libia la risposta del colonnello è stata estremamente violenta e minaccia di esserlo ancora di più, e tutto questo rende la situazione molto angosciante.
Come Tavola della Pace, pensate che esista qualche possibilità di intervento da parte della comunità internazionale per fermare questo conflitto?
Ma io credo che non dobbiamo arrenderci all'idea che non si possa fare nulla. Io sono convinto che la comunità internazionale in realtà disponga oggi di pochi strumenti di intervento, perché all'ONU in realtà gli stati hanno sempre negato la possibilità di organizzarsi per prevenire guerre e atrocità come quelle che stanno accadendo in questi giorni in Libia, ma anche in altre parti del mondo, perché oggi noi parliamo della Libia, ma ci stiamo dimenticando di quello che accade drammaticamente da troppo tempo in Somalia, in Darfur e purtroppo in almeno altre 30-35 zone del mondo. Gli strumenti sono pochi e quello militare sicuramente è tra quelli più sbagliati. È necessario però fare qualche cosa, per esempio inviare subito degli osservatori internazionali che ci dicano esattamente che cosa sta accadendo. Non è possibile che noi pensiamo di decidere o di discutere che cosa fare senza conoscere da vicino la realtà sul terreno.
Nonostante questo, però, voi invitate in qualche modo la popolazione in Italia a manifestare in maniera chiara il proprio appoggio a coloro che vorrebbero rovesciare il dittatore, non è vero?
Sì, assolutamente sì. Io credo che una delle cose più concrete che possiamo fare, uno dei gesti più semplici, è quello personale. Si possono fare delle donazioni alle organizzazioni che stanno cercando di portare aiuto a chi fugge da quella situazione drammatica, ma si può fare anche un'altra cosa molto semplice: appendere la bandiera della pace dal balcone di casa. Ecco, rendere visibile questa solidarietà con chi sta mettendo a rischio la propria vita per la libertà e per la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Ecco, con un gesto così semplice come appendere una bandiera della pace alla finestra, si può dire che quella lotta per la libertà e i diritti umani è anche la nostra, e noi abbiamo tutto l'interesse a che abbia successo.
Come ultimo argomento, Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace, di questo coordinamento proprio di più realtà della società civile italiana, voi in qualche modo denunciate, sottolineate però il fatto che anche in tempi molto recenti dall'Italia sono giunte molte armi al regime libico.
Sì, questo è un altro capitolo dolorosissimo di questa tragedia. Purtroppo in quel paese oggi ci sono 11.000 armi automatiche e semiautomatiche che noi abbiamo prodotto, costruito in Italia nell'azienda della Beretta e che abbiamo consegnato direttamente al regime di Gheddafi. Quelle armi purtroppo in queste ore stanno spargendo sangue innocente e questa realtà è per me davvero lacerante. Credo che ci debba far riflettere, rivedere davvero il nostro ruolo i nostri comportamenti.
Io ringrazio Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace, per essere stato con noi. Buon proseguimento, Lotti.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui. Tema della puntata di oggi di Al di là della notizia è stata ancora una volta la crisi libica, il conflitto civile, una vera e propria guerra civile tribale che ormai da 3 settimane è in corso nel paese nordafricano. Ne abbiamo parlato con Ugo Tramballi del Sole 24 Ore, con il professor Ennio Dinolfo e appunto con Flavio Lotti della Tavola della Pace. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i nostri programmi.